Al capitolo 5, le sei scene, vi ricordate? Che terminavano tutte con un'accusa. L'ultima è quella, la scena che si conclude con l'accusa di Mosè a Yahweh. Tu non hai affatto liberato il tuo popolo. In questi versetti c'è un evidente gioco di contrasti tra i personaggi e quello che dicono. Allora, da una parte possiamo mettere Mosè e Aronne, dall'altra Faraone e gli scribi. Mosè e Aronne dicono: così dice il Signore. Per esempio, al versetto 1, no? Quindi comunicano un oracolo. Faraone gli scrive: così dice Faraone. Versetto 10. Nel versetto 1 e 3 Yahweh è il Dio di Israele, degli ebrei, per Mosè e Aronne. Per Faraone chi è Yahweh? Non conosco Yahweh. Versetto 2. Per Mosè e Aronne, versetto 1, lascia partire il mio popolo. Per il Faraone non lascerò partire Israele. Richiedono di fare un pellegrinaggio e un sacrificio nel deserto, no? Mosè e Aronne. Il Faraone, lavori forzati e fabbricazione di mattoni. Al versetto 8 c'è la protesta del popolo. Al versetto 15 la protesta degli scribi. Versetto 3, timore della peste e della spada di Yahweh. Versetto 22, timore della spada del Faraone. Al versetto 22, il reclamo di Mosè e i suoi due perché. Al versetto 18, l'accusa degli scribi a Mosè e i due perché degli egiziani. Versetto 22, Adonai maltratta Ra, è il verbo usato, maltratta il suo popolo. Vedete che dice: Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Versetti 19 e 22, il Faraone Ra maltratta gli israeliti. Vedete questi contrasti? Di continuo. Velocemente, nella prima scena che cosa possiamo mettere in evidenza? Il Faraone domanda chi è Yahweh, esattamente come il suo predecessore, quello che è morto, eh? La storia non cambia. E poi, al versetto 4, perché Mosè e Aronne distogliete il popolo dai suoi lavori? C'è un gioco di parole che fa ironia. In ebraico distogliere è parà, allo stesso suono del nome Paraò. Un gioco di parole. Seconda scena. E avete letto, no? Che cosa devono fare? Devono andare a raccogliersi la paglia che serviva per dare consistenza ai mattoni. E la gestione viene affidata a sorveglianti egiziani e agli scribi degli israeliti. I primi già li conosciamo, no? I Nogesim, li ha già nominati, i sorveglianti, gli aguzzini, una connotazione di prepotenza. e per la prima volta risultano affiancati dagli scribi, i capò di cui abbiamo parlato. L'aggravamento dei lavori viene motivato da Faraone con l'accusa che gli israeliti sono fannulloni, rafà, e si lasciano quasi ipnotizzare dalle menzogne di Mosè e di Aaron. Terza scena, l'ordine dei sorveglianti e degli scribi al popolo, no? E gli israeliti sono obbligati a disperdersi, è una parola questa molto delicata, è una parola che avrà significato molto più serio poi in seguito nella storia di questo popolo, a disperdersi, a fare diaspora. Diaspora significa dispersione. Tra tutti i paesi d'Egitto per andare a raccattare stoppie. Ma attenzione, bastonarono gli scribi degli israeliti, i primi a subire le conseguenze di questo aggravamento della situazione, chi sono? Sono proprio i capo, i poliziotti israeliti, sono i primi a pagare per la scarsa efficienza nel mantenere il livello di produzione previsto, richiesto, ma è quasi impossibile, quindi loro pagano per primi. Quarta scena, gli scribi in udienza da Faraone. In questo dialogo è interessante notare una cosa importantissima, e questa, su questa ci fermiamo, facciamo attenzione. Vedete che vanno, che protesta vanno a fare? Sono degli oppressi, sono schiavizzati, ci sono motivi serissimi per protestare, invece loro, perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto fate i mattoni. E ora i tuoi servi, vedete quante volte dicono i tuoi servi? E ora i tuoi servi sono bastonati, la colpa è del tuo popolo. In questa querela che loro presentano è interessante notare che non contestano la schiavitù, anzi, servi, lo dicono da se stessi, ma solo la mancanza di paglia. Si confermano servi fedeli del faraone e non esitano, pur di scagionarsi, ad addossare la colpa a chi? Loro sono i capo, i poliziotti, il tuo popolo, il popolo. Alla luce dei tuoi servi, il tuo popolo dovrebbe indicare proprio gli israeliti. L'esito del reclamo è deludente per loro, perché l'accusa è rilanciata per due volte, sono fannulloni, devono tornare al lavoro e produrre la quantità di mattoni richiesta, e ancora senza rifornimento di paglia. Quinta scena, l'incontro degli scribi con Aronne e Mosè e Aronne. Li accusano di averli resi odiosi, letteralmente vi ho detto Baashim, puzzolenti agli occhi dei faraoni e dei suoi servi. La loro accusa è l'istruzione di un vero e proprio processo, Raha-al, procedere contro. Il Signore proceda contro di voi e giudichi, Sak, Shafat. Questo a che cosa equivale? Non solo a rinnegare l'autorità di Mosè e di Aronne, ma chi è che li ha mandati Mosè e Aronne? È proprio lui, Yahweh, che li ha mandati. non negano la sua esistenza, ma attenzione, che cosa fanno? Fanno una cosa gravissima qui. Vedete che dicono, vediamo se ci arrivate da soli. Cioè lo fanno alleato di chi? Del faraone. Lo vogliono alleato del faraone. Per che cosa? Per la schiavitù. Allora, sesta cena, Mosè accusa Yahweh. Il capitolo si chiude con Mosè che ritorna. La traduzione qui forse dice si rivolse. Ritorna. E sfoga tutta la sua amarezza e la sua solitudine. E dice letteralmente, davvero non hai per nulla liberato il tuo popolo. Attenzione, davvero non hai per nulla liberato il tuo popolo. Questo verbo è nazal, quello che significa strappare. Davvero non hai strappato dalla schiavitù il tuo popolo. È uno sfogo giustificato, potremmo dire, no? Da quando ha accettato la sua missione, quello che lui è andato ad annunciare non ha fatto altro che peggiorare i maltrattamenti degli israeliti. E per la prima volta tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Mosè dice a Dio, questo è il tuo popolo. Glielo ricorderà in altre occasioni molto importanti. Al capitolo 32, dopo l'episodio del vitello, no? Gli dirà, questo è il tuo popolo. Nel libro dei numeri, al capitolo 12, 11-12, glielo ricorderà. Allora, chi è il sovrano di Israele? La domanda adesso, chi è il sovrano di Israele? Dopo Mosè, l'unico a domandarsi chi sia Yahweh è proprio il faraone. In questo scontro assistiamo alla pronuncia di due oracoli o formule del messaggero, quella di Mosè. Così dice il Signore. E poi dei portavoci da faraone. Così dice il faraone, l'abbiamo visto. Quindi, questo è un contrasto fra due progetti, fra due logiche. Quella di Yahweh, qual è la logica sua? Che vuole Yahweh? Vuole che vada a fare una festa in suo nome. Questa è la logica di Yahweh. Sta agendo perché il popolo deve essere poi libero per fare festa. I tre giorni deve andare per festeggiare, per celebrare il suo Dio e fare festa. È una logica di festa, di pellegrinaggio, di riposo. Quella del faraone invece, e dei suoi attendenti, è unicamente una logica di schiavitù, di lavoro forzato. Il popolo dimostra di avere una malattia. Ha un cuore schiavo, vigliacco, incapace di libertà. Loro non contestano la schiavitù in sé, ma solo la mancanza di paglia. Hanno più paura della spada del faraone che di quella di Yahweh. Si preoccupano più di puzzare dinanzi agli egiziani piuttosto che offrire a Yahweh il profumo dei sacrifici nel deserto. Ripensando a personaggi che abbiamo incontrato nei primi giorni, ci viene un po' di sgomento. Ripensando al coraggio delle levatrici, queste ci fanno proprio una brutta figura. Gli piace un Yahweh faraonico, non quello scomodo di Mosè. Non vogliono diventare nomadi, gli basta di essere servi parassiti del potere. Ritornerà questa malattia, una malattia seria. Chi cerca il bene di Israele? Mosè o gli scribi, i poliziotti? Beh, è chiaro, noi lo sappiamo, ma in questo frangente del racconto, chi è che cerca il bene? Come si mettono le cose? Mosè va a rompere le scatole dentro questa situazione, va a peggiorare la situazione. Chi è il leader? Per il faraone Mosè è un, come il suo popolo, è un lassista, è un fannullone. Cerca di distogliere il popolo dalla sua giusta vocazione. L'orgoglio ferito di Mosè, che è chiamato pure bugiardo. Beh, fino adesso tutto, ma tutto, gli possiamo dire qualcosa, bella anche il suo carattere, certo bugiardo non si è presentato Mosè, non dice bugie, è stato preso pure per falso, per menzognero. E la sua accusa assomigliano a quelli di Geremia, che abbiamo visto accusa l'inaffidabilità e la noncuranza di Dio. L'abbiamo visto, vi ricordate il torrente infido di cui si parlava stamattina? O Elia, è vicina alla depressione d'Elia questo momento di Mosè. Anticipando Geremia, ricordatevi, Mosè condivide nella propria carne la sofferenza del suo popolo e rinfaccia duramente a Dio, quasi quasi di aver portato iella agli israeliti, no? Lui, Mosè ha portato iella, obbediente, proprio per aver accettato di parlare il suo nome. E adesso è a Dio che affida la causa. Nel processo che gli è stato appena intentato, sono andate, Dio proceda contro di te. Spunti su cui riflettere, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, la sindrome di Stoccolma, la ricordate? I prigionieri che solidarizzano con gli aguzzini e prendono le loro difese. Israele cercherà sempre la sua sicurezza nei suoi oppressori, Egitto o Babilonia, Siria o Roma. Questo tipo di sindrome nasce dalla paura della libertà, dall'incapacità di rischiare che cosa? L'inatteso, dall'arroccamento sulle false sicurezze di quello che già si sa. Quello che viene simboleggiato, se volete proprio usare un simbolo, in un detto che si trova in Numeri 11:5, le cipolle d'Egitto. La sicurezza di quello che hai, che non vuoi mettere anche se è la cosa più brutta che c'è, che non vuoi mettere, per loro era, che non vuoi mettere a repentaglio. per un'avventura che è tutta nelle mani di un altro. Questa stessa sindrome colpirà il cristianesimo primitivo. Ad esempio Paolo dovrà combattere. Nella lettera ai Galati c'è qualcosa del genere, perché Paolo propone il Vangelo della libertà, altri sono tentati di ritornare al fare delle opere della legge. Adesso un'altra malattia, atteggiamento. Vi ricordate il Gattopardo? Avete visto il film, avete letto il romanzo? Una prassi che potremmo dire gattopardesca. Che significa? È un immobilismo ammantato di buonsenso e cortesia, pauroso di cambiamenti e di novità, pronto subito a cogliere le istanze di libertà e a ridimensionarle, per poi annullarle. Così è il Gattopardo, perché tutto rimane com'è. Nella Bibbia ci sono i falsi profeti, per esempio, i falsi profeti pompieri, quelli contro cui deve combattere Geremia. Ci sono gli scribi e i farisei del Nuovo Testamento. Ci sono i mercenari di Giovanni 10. Ci sono Balaam e Jezabele nelle lettere dell'Apocalisse, cristiani che preferivano il compromesso con i culti e i costumi pagani di moda anziché una radicale presa di distanza. Come facciamo noi adesso? Ancora, quando uno schiavo diventa re, pericolosissimo. Può diventare più fanatico dell'oppressore. Ricordate, ce lo dobbiamo ricordare questo, eh? Quando lo schiavo ha in mano il potere, diventa peggio dell'oppressore. E poi, il male e l'ingiustizia non conoscono amici, ma solo complici. E non tardano poi a scaricarli i complici quando non ne hanno più bisogno, e nella mia mente passano tante immagini. Possiamo pensare pure al dramma del profeta di Mosè, che è stato mandato a dire una parola difficile, e Dio già gli ha detto che il faraone indurirà, lui farà indurire il suo cuore, quindi sa che quella parola produrrà sofferenza, la sorte del profeta. L'apparente fallimento serve a mettere in rilievo che tutto quello che avverrà si realizzerà per la potenza di Yahweh, non per la capacità oratoria di Mosè, d'altronde che lui già ha dichiarato non possedere. Allora, adesso concludo questo capitolo, un invito a uscire, davanti a questo invito a uscire, il faraone non vuole, e ha i suoi motivi, ma la cosa che capiamo è che pure il popolo ha paura di farlo. Citiamo un pezzo di Ilario di Poitiers, che risulta straordinariamente attuale per la nostra Chiesa, che dopo la svolta di Costantino imperatore passò da una situazione di persecuzione e minoranza a una di riconoscimento, di potere e di peso politico. con i rischi conseguenti di compromessi, comode alleanze, mondanizzazione, ecco le sue parole. Siccome noi sicuramente abbiamo preso le distanze da questi signori che avanzano la querela contro Mosè, noi non siamo come loro, no? Allora, vediamo Ilario che cosa ci dice. Oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, un nemico che lusinga. Già ieri ne abbiamo parlato, non ci sono più gli aguzzini con le fruste e gli strumenti della tortura, non dobbiamo più costruire le città deposito, non dobbiamo andare a raccattare paglia, stiamo comodi. Oggi noi combattiamo contro un persecutore ingannevole, un nemico che lusinga, non percuote il dorso, ma accarezza il ventre. Ti viene così di guardare, non percuote il dorso, ma accarezza il ventre. Non ci confisca i beni per darci la vita, ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà gettandoci in prigione, ma verso la schiavitù, onorandoci nel suo palazzo. Non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore. Non taglia la testa con la spada, ma uccide l'anima con l'oro e i denari. Primi secoli della vita cristiana, subito dopo la svolta, si riferisce a questo. È bella, eh? No, 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 che sembra una fotografia proprio nostra, perfetta. Ilario di Poitiers, contro Costanzo, capitolo 5. Allora, andiamo avanti?
Siamo nel terzo secolo.
Andiamo avanti, capitolo 6. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che sto per fare al faraone. Con mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua terra. Vi ricordate? Esodo, fuga o espulsione? Tutte e due. Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, come Dio l'Onnipotente, ma non ho fatto conoscere loro il mio nome, di Signore. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dar loro la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, nelle quali furono pure forestieri. Io stesso ho udito il lamento degli israeliti che gli egiziani resero loro schiavi. Mi sono ricordato della mia alleanza. Pertanto, di agli israeliti: io sono il Signore. Vi sottrarrò i lavori forzati degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai lavori forzati degli egiziani. Vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Ve la darò in possesso. Io sono il Signore. Avete visto quante volte? Io sono il Signore. Io sono Yahweh. Mosè parlò così agli israeliti, ma essi non lo ascoltarono perché erano stremati dalla dura schiavitù. Il Signore disse a Mosè: va e parla al Faraone, re d'Egitto, perché lasci partire dalla sua terra gli israeliti. Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, gli israeliti non mi hanno ascoltato, come vorrà ascoltarmi il Faraone mentre io ho le labbra incirconcise? Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro ordini per gli israeliti e per il Faraone re d'Egitto, allo scopo di far uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto. E poi, genealogia di Mosè e di Aronne. Allora, versetto 26, non dobbiamo leggere tutti questi nomi, eh? Versetto 26, sono questi quell'Aronne e quel Mosè? Un momento. Com'è qua l'ordine di citazione? Aronne. E se andate a leggere pure i nomi, questa genealogia dà più rilievo, mette in primo piano Aronne rispetto a Mosè. Sono questi, quell'Aronne e quel Mosè, i quali il Signore disse: fate uscire dalla terra d'Egitto gli israeliti, secondo le loro schiere. Questi dissero al Faraone, versetto 27, attenzione adesso che succede. Questi dissero al Faraone, re d'Egitto, sta ripetendo, di lasciare uscire dall'Egitto gli israeliti. Sono Mosè e Aronne. Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nella terra d'Egitto, vedete? È scomparso Aronne. Il Signore disse a Mosè: io sono il Signore, riferisci al Faraone re d'Egitto quanto io ti dico. Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, le labbra in circoncisione, ritorna. E come vorrà ascoltarmi il Faraone? 7.1. Il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte al Faraone. Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Io parlo a te e tu parla ad Aronne. Tu gli dirai quando ti ordinerò. Aronne, tuo fratello, parlerà al Faraone perché lasci partire gli israeliti dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella terra d'Egitto. Il Faraone non vi ascolterà, e io leverò la mano contro l'Egitto, e farò uscire dalla terra d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, gli israeliti, per mezzo di grandi castigli. Allora gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli israeliti. Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Così fecero. Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Allora, nuovo racconto di vocazione. E perché? L'autore sente il bisogno di riproporre la chiamata di Mosè ad andare, no? E beh, c'è stata questa crisi. E tu non l'hai davvero liberato. Dio continua a stare dalla parte sua. Io sono il Signore, 4 volte. Vediamo. Qui c'è, è descritto il passato nei versetti 2, 5 e il presente. E poi nei versetti 6, 8 è descritto il futuro. È un passaggio importantissimo su cui ci fermiamo un pochino. Allora, il passato: mi sono manifestato ad Abramo, Isacco, a Giacobbe come Dio l'Onnipotente. El Shaddai. In base alla lingua accadica, questa parola può significare Dio della montagna o Dio della steppa pure, è un po' difficile da... Come traduce qui? L'onnipotente. Dio della montagna significa, come possiamo dire, l'altissimo. Quindi, quando non era conosciuto come io mi sono manifestato, sta parlando di quando non era, non aveva ancora dichiarato la sua identità. Ricordate il discorso di ieri? Ecco qui lo dice, non aveva dichiarato la sua identità. Ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, non ho fatto conoscere loro il mio nome. Ho stabilito con loro un'alleanza, una berit. Genesi 15:18 e poi 17, un'alleanza, parleremo molto dell'alleanza, ne parleremo quando arriveremo al Sinai. Ora, quella di Genesi è un'alleanza, cominciamo a entrare dentro il discorso, unilaterale, senza condizioni. Cioè Dio si impegna con i patriarchi per raggiungere uno scopo, non chiede dai patriarchi, non pone nessuna condizione, si impegna. Allora, per dar loro la terra di Cana, sempre il passato, nella quale furono forestieri, Abramo, tutta la loro storia. Poi, il passato, io stesso ho udito il lamento, è vero, lo sappiamo, del popolo schiavo, e mi sono ricordato della mia alleanza, lo sappiamo, è così, si è ricordato della sua alleanza. Ci sono tre tappe qui descritte: uscita dall'Egitto, alleanza e terra di Canaan. Tre cose che succederanno: uscita, l'alleanza e l'arrivo nella terra di Canaan. Vi sottrarrò, ecco in questo versetto, ai lavori forzati degli egiziani. Vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e grandi. Questi sono versetti importanti. Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, e poi vi farò entrare. Vedete le tre tappe. Vi libererò. Vi sottrarrò dai legami della schiavitù. Poi diventerete il mio popolo e io il vostro Dio e poi entrerete nella terra di Canaan. Uscita, alleanza, Canaan. Al versetto 6, i verbi che usa. Vi sottrarrò yassà, il verbo che abbiamo incontrato più volte, quello dell'Esodo, yassà, vi sottrarrò, vi farò uscire dai legami della schiavitù, sarebbe letteralmente. Poi, Nassal, quello strappare con forza, vi libererò dalla loro schiavitù, vi riscatterò, un verbo importante, Gaal, il Goel, sarà il Goel, quello che deve riscattare perché è il parente più prossimo e ha il dovere e il diritto di riscattare. Regola importante per conservare, riscatterò. Si chiama Sei. Se non lo trovi, guarda meglio che lo trovi. Mi
libererò. Ah, vabbè, forse
non c'è. Non lo so, quale soluzione dire. Allora, mi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi. Allora, tre verbi impegnativi, braccio teso e giudizi grandi, sì, proprio letteralmente, no? Con grandi giudizi grandi. Ci sta preparando a dire che quelli che verranno dopo, i colpi delle piaghe, sono dei giudizi che lui darà. Così è il termine, giudizi grandi. Il braccio teso, invincibilità, vuole indicare la sua invincibilità. Vi prenderò come mio popolo, è la formula dell'alleanza, eh? Diventerò e sarò per voi Dio. Sapete che io sono Yahweh. Poi vi farò entrare nella terra e dice ve la darò in possesso, è un termine che indica quello che Dio, solo Lui, dà in eredità. Quindi, quello che Dio dà in eredità è solo Lui, è un termine che si usa solo per Dio, Morasha. In possesso, no? Sarebbe, questo vuol dire, qualcosa che Lui dà, che gli appartiene e dà a questo popolo. Io sono il Signore. Per sette volte qui si usa il verbo far uscire. Al capitolo 7, poi c'è la genealogia, due parole, avete visto com'è costruito qui? Se siete stati attenti in questi giorni, adesso siete capaci. Qui c'è una struttura concentrica, perché dico così? Perché al versetto 10, che dice? Va e parla al faraone.
Perché lasci partire dalla sua terra di Israele?
Il versetto 28 che dice? Il Signore disse a Mosè, io sono il Signore, riferisci al faraone. Dio l'invito a Mosè. Poi Mosè come dice, sono da labbra
incirconcise.
Una e l'altra volta, è vero? Tutte e due le volte. In mezzo c'è la genealogia. Chi ha scritto questa pagina? Ha aspettato. E adesso la mette. È una scuola di quelle di cui vi ho parlato, che aveva proprio questo interesse grande nel ricostruire e presentare le genealogie dei personaggi. La scuola sacerdotale. Vi ricordate? E siccome sono loro che hanno aggiunto questa pagina, sicuramente hanno dato risalto a chi? Aaron. L'altro che ha messo mano ha rispettato. Ha rispettato. Però poi ha ristabilito gli equilibri e al versetto 27 Mosè, sono Mosè e Aaron. Ha rimesso in ordine le cose, però rispettando, questa è una legge che molto spesso gli autori biblici rispettano, la legge dell'antichità e di quello che c'è, di quello che precede. Ora, i sacerdoti, la scuola sacerdotale, perché gli piace fare questo ricordo delle genealogie? Per dare, per ristabilire che cosa? L'identità. Aronne, io sono sacerdote, ma prima di me è stato sacerdote mio padre, e poi mio nonno, e poi... E sapete chi è stato prima di tutti il sacerdote? È stato Aronne. Allora, la mia identità viene da lui. E ricostruisco tutta la linea. Avete capito che fanno?
Non sono un po' gesto, ma sono con la verità.
No, 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 dicono la verità poi in fondo, sì. Però...
No, prima no. Hanno detto loro non bugiare perché il Signore non
aveva... Allora, detto questo, noi dobbiamo... Che riflessioni? Oh, capitolo 7, versetti 1-5, c'è il programma di quello che succederà in due fasi. Quello che sta per raccontare lo dice subito. Questo si chiama passaggio prolettico, termine prolettico, dice in anticipo quello che sta per succedere nel racconto. Perché dico questo? Guardate, indurirà. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni, i miei prodigi nella terra d'Egitto, le piaghe. Sta per cominciare il racconto. Il faraone non vi ascolterà, io leverò la mano contro l'Egitto e farò uscire dalla terra d'Egitto, farò uscire, secondo momento, l'uscita. Siamo arrivati, Prima il tentativo per via extragiudiziale di comporre la querela e poi si arriverà alla sentenza definitiva. Quindi le due fasi sono tutte e due anticipate. Tu non hai liberato per niente il tuo popolo, non hai liberato affatto. Facciamo qualche approfondimento. Dio agisce secondo il suo calendario. Leggete il libro di Giuditta, capitolo 8, versetti 12-17. Ha il suo calendario, che non è il nostro, Ve ne siete accorti? Anche Gesù, Nuovo Testamento, anche Gesù ha la sua ora. Glielo ricorderà la mamma a Cana, Non è giunta ancora la mia ora. Ai cristiani viene chiesto di pazientare. Apocalisse 6, versetto 11, ve lo ricordate? Ve lo ricordate quelli che abbiamo fatto Apocalisse? Dice ancora, abbiate pazienza. Sei undici, il calendario di Dio, potremmo dire, non è il nostro. Tu non hai affatto, aspetta Mosè. Allora, al versetto 8, vi farò entrare nella terra che ho giurato a mano alzata, per sottolineare l'autorità e per sottolineare la sicurezza che c'è dietro la sua promessa, vi farò entrare. Questo verbo, pensate un po', è usato pure per indicare che cosa? Per indicare l'entrata della moglie nella casa del marito. Lo useranno molto i profeti tipo Osea, Geremia, e presenteranno questa entrata come un matrimonio. Dio viene indicato con tante metafore, anche questa. Il rapporto tra profezia e sacerdozio. Mosè ed Aronne, profezia e sacerdozio. Osea 6:6, l'amore è più importante del sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. È curioso fare una constatazione. Quale? Geremia era di famiglia sacerdotale. Ezechiele era di famiglia sacerdotale. Nel Nuovo Testamento Giovanni Battista era di famiglia sacerdotale. Quindi tutti provenienti da famiglie sacerdotali mettono in secondo piano questa loro prerogativa ereditaria, la mettono in secondo piano per scommettere la loro vita sul primato della parola. Fanno una scelta, è curioso notarlo questo, l'avevate mai notato? Tutti di famiglia sacerdotale, però non fanno i sacerdoti, fanno i profeti. Allora, attualizzazione, le vocazioni vanno confermate, c'è il momento della chiamata, di tutto, e poi c'è il momento della richiamata. Bisogna fare sempre il punto nella vita, fermarsi e fare il punto e vedere dove sono, cosa mi ha chiesto, cosa ho fatto. È necessario per tutti e sempre. Il libro dell'Esodo ce l'insegna. Mosè è amico dello sposo, questo che abbiamo usato questa metafora, è amico dello sposo, così questo verbo ci ha invitato a farlo. Anche noi siamo amici dello sposo, tutti. Questo ci preserva da due rischi grandi, compreso Giovanni Battista, la figura di Giovanni Battista, l'amico dello sposo. Ci preserva da due rischi grandi. Uno, di mettersi al posto di chi chiama. È un rischio continuamente presente dentro la vita dei chiamati, noi al posto di Dio. Tu sei l'amico dello sposo, ecco l'agnello di Dio, Giovanni Battista e i suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni, vero? Da lui dovete andare. Per me è una grossa verifica questa, sempre e comunque, ma per tutti noi deve essere. Io sono l'amico dello sposo, ognuno deve dire, io non sono lo sposo, io devo portare da Gesù. Non sono io al centro della situazione, è lui. Questo è il primo rischio, soprattutto per noi che abbiamo una funzione anche di formazione, di educatori, no? No, ma pure per voi genitori. Il vostro compito è educare, educere, portare fuori, verso, diciamo, educare a Cristo, portare a Gesù a caso nostro, non sostituirci a Gesù. Allora, due, l'altro rischio qual è? Quello che siccome non chiamo lo sposo, dice non sono fatti miei, sono fatti suoi. Non è così, Non è così, sono fatti miei. I fatti suoi sono pure i fatti miei. I due rischi. Poi, ultimo punto. Il rapporto tra profezia e sacerdozio. Attenzione, pure nella valutazione nostra delle cose, entrambi sono frutti del medesimo spirito. Allora, sapete che bisogna fare? Bisogna andare sempre fino alle radici. E alle radici che cosa si trova? Il primato della parola. E l'azione dello Spirito Santo nel primato della parola, che non possono smentire mai se stessi. Andare sempre alla radice. Da dove parte tutto? E alla radice, in principio, che cosa c'è? In principio era, è e sarà il Verbo. Non invito a smetterla con quelle discussioni noiose, non solo su profezia e sacerdozio, ma anche su carismi vari, no? Carismi di gruppo, di comunità, va alla radice, dove tutto nasce, la parola e lo spirito, e non possono mai contraddire se stessi, cosa che non siamo molto abituati a fare, la verità, ci mettiamo a discutere di tutto e di tutti, ma perché noi ci piace, perché noi pensiamo, perché noi abbiamo esperienza, perché noi, chi sei tu? Allora, siamo arrivati alle piaghe. Siamo arrivati, ce l'ha detto in tutte le... siamo arrivati. Mo le piaghe, vedete da dove vanno? Dal versetto 8 del capitolo 7 fino al capitolo 11-10, cioè fino a tutto il capitolo 11. Allora, il modo di leggere adesso, io do delle indicazioni e alcune chiave di letture, poi ve le leggete per conto vostro, fratelli e sorella, perché anche se l'autore, quando le ha scritte, voleva sbalordire e ha usato tutti gli effetti a sua disposizione per creare un racconto che sbalordisse il lettore, il palato nostro, il mio a me in particolare, fa fatica a cogliere questa intenzione di splendore, di sbalordimento che dà l'autore, un po' faticoso. Avete letto, non so se li avete letti, i fogli che stanno nei vostri, a proposito delle piaghe, no? Noi ve li abbiamo dati proprio per dare uno sguardo. Allora, pigliate. Eccolo qua.
Ecco da dove, come, quando, ecco.
Allora, in questo articolo e anche negli altri un po', credo, è affrontato il problema della storicità di questi avvenimenti. Vedrete che vi dice che tutti quei fenomeni qui descritti sono abbastanza, possono assimilare a dei fenomeni naturali che avvengono in Egitto, quasi, non normalmente, ma avvengono. Ce n'è solo uno, dice, che in Egitto non avviene, è la grandine. È il fenomeno della grande, che è assolutamente raro in Egitto, ma tutti gli altri più o meno possono avvenire. Per esempio, le tenebre, dice, le tenebre, le tempeste di sabbia, che non ti fanno vedere più niente. Il Kamshin, mi pare così, eh? Il vento che viene dal deserto. E poi il fango del fiume Nilo, che in un certo periodo dell'anno tende a far diventare rossastro la melma, il fiume, e poi tante altre cose che andate a leggere, qui non ci soffermiamo. Potete leggere, avete il materiale per leggere, quindi potete leggere. Allora, vediamo adesso proprio le piaghe, come nel complesso questi capitoli, come sono strutturati. Allora, la notizia sull'età di Mosè l'avete vista? Ci viene detta, lui ha 80 anni, e Aronne 83. Allora, versetto 8. Questo è il segno che anticipa tutti gli altri, non è una piaga questa, non è una piaga. Il Signore disse a Mosè ad Aronne: quando il Faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al Faraone, e diventerà un serpente. Abbiamo già visto questa scena, ricordate? Quando si trattava di rendere credibile Mosè, Dio ti ha dato proprio, che c'ha in mano? Il bastone, butta, gettalo a terra. E poi alla fine prendilo per la coda. Allora, qui, quando il Faraone vi chiederà, ecco, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, e diventerà un serpente. Mosè e Aronne si recarono dunque dal Faraone ed eseguirono quando il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e i suoi ministri, ed esso divenne un serpente. A sua volta il Faraone convocò i sapienti e gli incantatori, e anche i maghi dell'Egitto, che con i loro sortilegi operarono la stessa cosa. Ciascuno gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Non è una partita che finisce 0-0, eh? Vince sempre la squadra nostra. Allora, però il cuore del Faraone, vedete, si ostinò e non diede al loro ascolto, secondo quando aveva detto il Signore. Qui non è il Signore che fa indurire, vedete? Il cuore del Faraone si indurì, proprio come aveva detto il Signore. Quindi questa interscambiabilità fra queste forme verbali: Dio che fa indurire, il Faraone che indurisce il suo cuore, il cuore che si indurisce, sono interscambiabili. Però ormai il confronto non era più evitabile, eh? A questo punto lo scontro deve avvenire, e comincia lo scontro. Comincia in questa maniera, con questo segno che non è una piaga. Quasi quasi potremmo dire si mettono così in cammino, si dispiegano la forza e la potenza di ciascuna parte. Comincia questo confronto, si misurano le forze. Attenzione, non è che le forze del Faraone sono proprio nulla, eh? Anche da questo punto di vista. No. È un confronto titanico quello che sta per avvenire. Lo scontro tra Dio e tutti i suoi antagonisti. Qui sono in gioco, qui è in gioco tutto il pantheon egiziano. Chi è Yahweh? Non lo conosco. Io sono Yahweh. Chi è Dio? È la domanda, chi è Dio? Yahweh o un altro? O sono tutti e due dei? È un grande scontro questo che sta per avvenire. E l'autore prende, o gli autori prendono veramente, come dicevo prima, tutto il materiale che hanno a disposizione e lo mettono dentro un racconto che, visto che parla di uno scontro titanico, è un racconto a grande effetto di colpi e controcolpi, di tentativi di parata del corpo e di affondi. È un grande braccio di ferro, quello che sta per essere descritto. È un racconto però, sappiatelo, che a noi interessa per il suo valore, soprattutto teologico. Allora, di che si parla? Di piaghe o di colpi? Noi diciamo le piaghe. Solo una volta viene usato questo termine, eppure noi le chiamiamo 10 piaghe. La decima, 11:1. Le altre sono colpi, oppure sono chiamati ot, segno. Otot, che rivelano il potere di Dio nella creazione, nella storia e nel culto. Oppure Mofet, un segno anticipatorio, è un simbolo, abbiamo detto, da interpretare, un avvertimento. Il fine di questi segni qual è? Il riconoscimento di Yahweh come Signore, come Dio. Il fine. Una volta a 9:14 si dice flagello. Questi termini indicano però tutti una discriminante che suona in modo bivalente. Vita, questi colpi portano alla vita e alla elezione per alcuni, alla condanna e alla morte per altri. Sono segni che comporteranno effettivamente una distinzione fra israeliti ed egiziani. Come possiamo dividere questa parte? 7, 6, 11, 10, A e B. 7, 6 fino a 10, 29, A, e B, 11, 1, 10. Le possiamo dividere in tre gruppi, mettendo 11, 1, 10 è la piaga dei primogeniti, è a parte. Quindi 9 nella parte A e 1 nella parte B, per precisi criteri letterari e linguistici. Allora, in tre gruppi. Primo gruppo, 1, 2 e 3, prima, seconda e terza piaga. Secondo gruppo, quarta, quinta e sesta piaga. Terzo gruppo, grandine, 7, 8 e 9. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Fate tre colonne. Così. Così. Poi vi aiuta. Sangue, Mosconi e Grandi. Allora facciamo così, così non vi... Allora le prime tre quali sono? Sangue, Rana e Bernardi. Le prime tre. Poi 4, 5 e 6. L'altro gruppo sono Mosconi, Peste, ulcere, va bene? Poi 7, 8 e 9, grandi, cavallette e tenebre. È così? Uno, 4 e 7. Nella piaga 1, nella piaga 4 e nella piaga 7 c'è l'ordine di presentarsi al faraone al mattino per preavvisarlo della piaga. Voi andrete a controllare. Quindi 1, 4 e 7. L'ordine di presentarsi a faraone al mattino e avvisarlo che sta per arrivare la piaga. 2, 5 e 8. Ordine, c'è l'ordine solo di preavvisarlo. Chiaro? 3, 6 e 9. Non c'è nessun preavviso. Allora, i tre gruppi, la prima piaga di ogni gruppo, come si svolge? Cioè, c'ha questa caratteristica: andate da Faraone al mattino, precisa, e dite. Le seconde di ogni gruppo, 2, 5, 8, andate ad avvisare il Faraone, non viene precisato al mattino. Le terze, danzare, non c'è nessun ordine di preavvisare il faraone. Così funziona. Dall'acqua si passa alla terra. Acqua. Il sangue nel fiume Nilo, le rane sono nell'acqua, le zanzare nascono da problemi del fiume Nilo, del fiume Nilo, delle paludi e tutte le cose. Acqua, terra, mosconi, peste, ulcere, andate a vedere. E poi e a quella vita animale e vita umana. Per ogni segno si trovano elementi comuni. A, primo elemento, Yahweh disse a Mosè. Questo dice che sono costruite secondo un cliché. B, la descrizione della realizzazione del segno. Alla terra, animale e umana. Allora, A disse, Yahweh disse a Mosè. B, la descrizione della realizzazione del segno. C, la menzione dell'indurimento del cuore del faraone. Queste cose stanno in tutti i racconti delle piante. Il discorso di Yahweh è caratterizzato da due ritornelli. Lascia partire il mio popolo perché mi serva, e l'altro, saprai che io sono Yahweh. Questo dovete andarvi a leggere poi, eh? Chiaro, se volete, ma dovete andare a leggere. Allora, qual è il senso che ci deve interessare? Quello che abbiamo detto, quello squisitamente teologico. E qual è il senso di queste piaghe? Mette in risalto il valore, il senso cerca di mettere in risalto il valore significativo di questi segni. Non si parla di potenze naturali divinizzate. Sono strumenti, le piaghe, sono strumenti al servizio dell'unico creatore. Rivelano la sua onnipotenza. E sono di fatto un giudizio, perché distinguono innocenti e colpevoli. Sono delle opportunità concesse al faraone per il suo ravvedimento, ma più, ahimè, rifiutate, diventano la causa del suo indurimento e della sua condanna definitiva. Nella prima terna, quando andrete a leggere, c'è una domanda: chi è Yahweh? La seconda terna rivela la presenza di Yahweh in mezzo al paese d'Egitto e il suo incontrastato potere sulla vita umana, animale e vegetale. Nella quarta e nella quinta opera un atto di distinzione che viene presentato come un riscatto, una cernita fra israeliti e gli egiziani. La terza attualità, con un forte sentore di morte, potremmo dire, è presente nella terza terna l'assoluta incomparabilità di Dio. Appare il carattere pedagogico di questi segni, pedagogico, sono fatti per portare al ravvedimento il faraone e il suo popolo. Non sono fine le piaghe, fine a se stesse, per far male. Far male pertanto per far male. No. Punizioni che a poco dovrebbero portare al ravvedimento. Cosa che ahimè non verrà. C'è anche il carattere catechetico di questi segni, per esempio 10. Uno, allora il Signore disse a Mosè: vada al faraone, perché io ho indurito il cuore suo e dei suoi ministri per compiere questi miei segni in mezzo a loro, e perché tu possa raccontare, fissare nella memoria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio come mi sono preso il gioco degli egiziani, i segni che ho compiuto in mezzo a loro, così saprete che io sono il Signore. Una pagina di catechismo questa, trasmettete ai vostri figli che io sono Yahweh. L'ultima piaga, la nona, prima della decima, quella dei primogeniti, è quella delle tenebre, dura 3 giorni. Mentre per tutte le altre piaghe è descritta alla fine, come finisce, quando smette, per questa piaga non si descrive la fine. Perché? Stavolta non dice che finisce, lascia aperta la piaga. Forse serve ad evocare agli egiziani il ritorno a che cosa? Al caos. Perché Dio, in Genesi 1, al versetto 2, e Dio disse. Il caos viene descritto e poi, nel versetto 3, Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E così Dio comincia a mettere ordine, a ordinare il caos, che non, man mano non è più caos, ma è il mondo così come lo conosciamo. È un ritorno all'indietro, nel mondo caotico, prima dell'intervento di Dio. E forse per gli ebrei a preparare la notte di Pasqua. Allora, velocemente adesso. La prima terna, abbiamo visto. Abbiamo detto delle cose, la seconda terna, la terza terna, un po' di riflessione. Sono frustate, sono colpi che servono per rinsavire. Qual è l'errore del faraone su cui dobbiamo riflettere, che viene fuori? È quello che la Bibbia chiama il grande peccato, cioè l'orgoglio. È la superbia, è una superbia che qui svela tutta la sua ridicola intransigenza. La stupidità è un nemico del bene più pericoloso della malvagità. Bella questa, eh? Gli stupidi fanno più danno anche dei malvagi. Lo sapevate questo? Sono pericolosissimi. La stupidità è un nemico del bene più pericoloso della malvagità. Resistenza e resa. Bonheffer. Grande.
Qualcuno disse che la contrapposizione alla stupidità è la misericordia di Dio.
Da quello si contrappone a tutto, pure alla malvagità, come alla malvagità. Però qua non dice questo, qua dice proprio che gli stupidi, nel caso del faraone, è stupido e malvagio, potremmo dire.
Perché è più difficile combattere.
Allora, le piaghe sono un riv, è un giudizio bilaterale, un tentativo di Dio per via extragiudiziale di portare al ravvedimento il faraone che in ogni caso, stupido sì, anche oppressore sicuramente, malvagio, però sempre suo figlio, sua creatura, Quindi non ve la scordate mai questa intenzione di Dio. Il linguaggio è forense, Yahweh è innocente, faraone è colpevole. Tuttavia il faraone si dimostra stupido, impenitente, anche molta gabbana. Se leggete, quando leggerete, vedete che prima chiede l'intercessione di Mosè per far smettere, poi una volta arrivata l'intercessione, torna indietro. È come se non fosse successo niente. A questo punto, chi non vuole essere perdonato diventa imperdonabile. Scusate. Lo avete chiaro questo, eh? E dalla vertenza bilaterale si passa automaticamente al giudizio, alla sentenza che arriva per ordine giudiziale attraverso il misfatto. Dove c'è questa sentenza irreversibile? Al capitolo 11, annuncio della morte dei primogeniti. E poi la realizzazione definitiva nel passaggio del mare. Il passaggio del mare sarà l'esecuzione della sentenza. La progressiva distinzione fra israeliti e egiziani, nella sequenza delle piaghe, anticipa questo giudizio definitivo. Il racconto delle piaghe deve servire da lezione, è servito da lezione agli egiziani, ma poi da quel momento in poi, le piaghe sono servite da lezione, ma poi da quel momento in poi quel racconto deve servire da lezione a chi? In prima battuta agli israeliti. Avete sentito? Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio, di tuo nipote, come io ho trattato gli egiziani. Ora, gli stessi colpi dati agli egiziani saranno inferti al popolo eletto nella terra promessa, quando non ascolterà Yahweh, come non l'ha ascoltato Faraone, e tutte le volte che lo dimenticherà, quando si sceglierà altri partner, quando confiderà nell'aiuto delle superpotenze, come l'Egitto di fatto, gli Assiri, i Babilonesi. E capite che riferimento a che cos'è? All'esilio, quando è arrivato il castigo sullo stesso popolo di Israele. Se l'è meritato, come se l'è meritato Faraone. Chi non vuole essere perdonato è imperdonabile. Una caratteristica di Israele è quella di assomigliare troppo al Faraone. Come lui, non è tornato a chi lo percuoteva e non ha fatto tesoro, potremmo dire, di tutti questi colpi, di questi ceffoni che ha preso. Ceffoni paterni di Dio. E si è indurito nella propria ostinazione. Geremia 2,30 per esempio, Osea 7,10. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Apocalisse 3,19. Anche nel Nuovo Testamento Gesù, è vero, dà gli avvertimenti all'adultera: va e non peccare più. Al capitolo 23 di Matteo, severamente certe volte contro gli scribi e i farisei, la cacciata dei venditori del Tempio. Però poi piange pure Gesù su Gerusalemme. Luca 19,41. Gerusalemme che non ha riconosciuto e capito il giorno in cui è stata visitata. I colpi di Gesù sono segni che guariscono. Nel libro dell'Apocalisse, per tornare alle cose nostre, quelle che abbiamo fatto, i capitoli 2 e 3 sono delle vertenze bilaterali, potremmo dire, no? Un tentativo di riconciliazione amichevole fra Gesù e la Chiesa e quelle sette chiese, e attraverso quelle sette chiese tutte le chiese di tutti i tempi. Ve lo ricordate, no? Un tentativo, io ti conosco, ravvediti. Altrimenti, allora, fratelli e sorelle, io sulle piaghe non ritengo di dover dire di più, dovete leggerle per conto vostro e poi potrete apprezzare, ripeto, se a uno piace questo tipo di racconti potete apprezzare la costruzione. Abbiamo cercato di cogliere le cose importanti e soprattutto la funzione che hanno dentro il libro dell'Esodo, eh? Avete il materiale per capire riguardo alla storia che cosa sono, fatti storici e tutto questo, avete tutto a disposizione, dovete pur collaborare pure voi. E così non siamo arrivati ancora al mare, ma ci stiamo preparando per arrivarci, eh? E domani sicuramente ci arriveremo, domani sicuramente il grande giorno, eh? È il grande giorno domani. Prepariamoci pure noi per domani, perché domani si passa il mare, eh? No.